Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Fuori il tempo è uggioso, sto vedendo la mia finestra, è grandine quella, aiuto, grandina, e io sono qui invece con una ragazza molto solare che ha portato il sole in questo grigio ufficio. Si chiama Sara Melotti e nella vita, io farò quella proprio che semplifica, nella vita fa la fotografa, ma in realtà non è così, perché ho scoperto di avere un problema in comune con Sara, quello del ma che lavoro fai, e la risposta è tante cose.
Esatto. Ciao Sara, benvenuta.
Ciao, grazie di avermi.
Che cosa fai nella vita? Raccontami un pochino.
Allora, io ultimamente ho capito che la definizione che riassume un po' tutto è storyteller, che è una parola abusatissima oggi, però non trovo altra parola che descriva. Allora, faccio foto, scrivo, faccio video, racconto...
Viaggi.
Viaggi, soprattutto. racconto storie di vita, storie di gente, quindi storyteller mi sembra la parola più adatta.
Bene Sara, senti, io sono andata a leggermi un po' di cose sulla tua vita, sulla tua storia, e ci sono tanti spunti interessanti su cui parlare. So che hai iniziato come fotografa negli Stati Uniti di moda, ma adesso mi hai detto un'altra cosa: tu negli Stati Uniti eri andata a cercare un altro tipo di fortuna. Raccontami un pochino la tua storia.
Allora, all'età di 20 anni ho lasciato l'Italia perché non era proprio il posto ideale per una ragazza giovane artista. Volevo fare la ballerina, ho ballato fin da quando ero piccola, ho iniziato a 3 anni, e mi sono trasferita a Los Angeles per appunto cercare di sfondare nel mondo della danza. La mia idea di sfondare all'epoca era fare la ballerina di background per Britney Spears.
Vabbè, almeno avevi un obiettivo, perché molte persone vanno senza avere un obiettivo chiaro in testa.
Per fortuna i sogni cambiano e la gente cresce. E dopo più o meno 3 anni a Los Angeles non funzionava poi così bene, perché una volta arrivata lì ho capito che gli americani erano dei mostri di bravura a confronto al percorso didattico che avevo fatto in Italia.
Ma dai.
Tecnica impeccabile, 1000 turns, come se fosse facile. E un po' per scoraggiamento, un po' perché avevo iniziato questa relazione un po' travagliata con un americano, proprio il classico americano problematico, e non gli piaceva molto il fatto che ballavo, diciamo. Ho lasciato andare la danza. Nel lasciare andare la danza mi è venuta una crisi di identità pazzesca, perché per tutta la vita mi ero identificata con io sono una ballerina, non ballando più, non sapevo più cos'ero. Seguita una dipendenza piuttosto pesante da Xanax, dove per 4-5 mesi ero un automa totale. In quei 4-5 mesi mi è stata regalata una macchina fotografica, era una Canon 60D, per me all'epoca era un regalo notevole, cioè costava parecchio, quindi ho detto devo farci qualcosa. E nel frattempo mi ero trasferita a Las Vegas, sempre per
a Las Vegas.
Las Vegas, ho vissuto un anno a Las Vegas, un posto.
Poi mi racconti anche questo, perché questo me la devi raccontare.
Sì. E quindi nel pieno della mia crisi di identità, questa macchina fotografica piombata dal cielo, diciamo che mi ha un po' salvato la vita, perché ho iniziato a avere una ragione per cui alzarmi dal letto la mattina, quindi ho messo tutte le mie attenzioni nell'imparare a usarla, nel guardare tutorial su YouTube. Ho imparato nel giro di un mese post produzione e perché una volta che sai le tre cose fondamentali di come funziona la macchina, ti serve solo sperimentare.
Scattare scattare, uscire, fare.
Quindi ho iniziato a mettere insieme shoots con un sito che si chiamava Model Mayhem, dove ci sono aspiranti fotografi, aspiranti modelle, aspiranti truccatrici. Ho contattato un sacco di gente, ho messo insieme una squadra, ho iniziato a scattare, a fare questi servizi mezzi editoriali. La qualità era buona da subito, si vede che era...
In quanto tempo è successo tutto questo?
Allora, io...
Mayhem in tutti i sensi.
Allora, 3 anni da ballerina, poi 6 mesi di sperimentare, imparare, eccetera. Nel giro di 6 mesi era già diventato un lavoro. La mia prima cliente è stata una escort a Las Vegas.
Beh, poi immagino che a Las Vegas sì. Il mercato dell'escort sia anche abbastanza sì, così
molto. Niente di pornografico, voleva delle foto. Io ho sempre avuto questo stile molto romantico, delicato, quindi voleva delle foto da donna vestita bene, eccetera, eccetera, no? E mi ricordo ancora quando mi ha pagato $400 cash e non ci potevo credere. Oddio, sto guadagnando con la fotografia, ero appena iniziato.
Non mi sembra vero.
E poi ho iniziato a mandare le mie foto in giro alle riviste online di pseudomoda che c'erano all'epoca. E hanno iniziato a pubblicarmi, hanno iniziato a pubblicarmi anche giornali di fotografia. Dopo 8 mesi dalla prima foto che avevo fatto avevo la copertina di Professional Photographer Magazine e un'intervista di 7
vabbè
pagine.
Ma sei brava, non è che cioè, voi non la vedete, ma lei ha tipo gli occhi di una che dice mi è capitato tutto, mi è caduto addosso, cioè lei la sto guardando e il suo modo di raccontarmi, i suoi occhi dicono come se fosse tipo mi è caduto addosso. Probabilmente tu avevi un dono che non sapevi di avere.
Probabile, sì. Beh, però ancora oggi mi sembra cioè succedono le cose così, però all'epoca mi sembrava proprio no, non è possibile, finisce domani. Invece è andato avanti e da lì mi sono trasferita a Londra, perché ho deciso di prendere la strada della fotografia di moda per questa mia visione, stile molto romantico e femminile, era il genere di fotografia che meglio lo rappresentava, diciamo. Non avevo particolari amori per la moda in sé, era proprio il mio stile, cadeva bene in quella categoria. Quindi se vuoi fare fotografia di moda o vivi a Londra o vivi a New York o Milano o Parigi. Milano molto sottopagata, diciamo.
Tu sei di Milano?
Io sono di Brescia.
Di Brescia.
Milano, sì. Non parlo francese, quindi Parigi no. New York era un salto troppo grosso perché cara, rabbiosa, più in più difficile. Allora ho detto va bene, proviamo Londra. Ho fatto un annetto a Londra, è andata bene, dopo ero pronta per New York, sono trasferita a New York e ho fatto più o meno 3 anni lavorando nella moda. Facevo più che altro campagne pubblicitarie per designers, soprattutto mm-hmm. designers emergenti, e cataloghi, lookbook editoriali per riviste piccoline. Non ho mai fatto niente di esorbitante, tipo Vogue.
Però dalla ballerina a scoprirsi fotografa, cioè ci passa un mare dentro, non è una cosa così semplice. Conosco un po' sia Los Angeles che Las Vegas e sono città entrambe molto particolari. Tu sei arrivata molto giovane, da sola. Cioè, quindi hai detto, mamma, io vado a Los Angeles,
sì,
ciao.
Sì, ho sempre avuto un bel carattere ribelle e se io ho in testa una cosa, più che altro questa voce dentro che mi dice, chiamo l'istinto, chiamalo quello che vuoi, però che mi dice, devi farlo, e anche se non so come, vado e lo faccio in un modo o nell'altro, a costo di fare la fame o...
Sei arrivata a Los Angeles, dove stavi, cosa facevi?
Allora,
raccontami,
sto scrivendo un libro su tutta questa cosa perché in 10 anni di vita ne ho vissute di ogni. A Los Angeles ho iniziato vivendo in una casa che era più che altro un ostello illegale / squatter home,
okay.
a West Hollywood, e avevo a un certo punto ben 27 coinquilini, una cosa del genere,
una comune praticamente.
Sì, una comune di artisti da tutte le parti del mondo. E ho iniziato lì, poi questa era l'estate, era appena mi ero trasferita, ho fatto 3 mesi più belli della mia vita in quella casa da pazzi. Poi è finita l'estate, tanti ragazzi sono tornati nei loro paesi, è arrivata l'ordata di americani doji characters, che non so come si dice, personaggi loschi, e c'era droga che girava da tutte le parti. Lì ho capito che è meglio prendersi un appartamento da sole,
andiamo da qualche altra parte.
Sì, esatto, quindi mi sono spostata a Hollywood e poi ho vissuto anche a downtown per qualche mese,
che è un posto anche un po' particolare anche sì. Quello qual è la differenza di vivere la vita negli Stati Uniti rispetto che in Italia?
Allora Ce ne sono tantissime. La prima cosa che là ti senti che rispetto a qui, che spesso sei un po' oppresso, ti viene sbattuta addosso quella dose di realismo assoluto, no, non è possibile, i sogni, non sognare troppo, la carriera artistica non è perseguibile, cose così. Invece di là hai quella sensazione che tutto è possibile, tutti i tuoi sogni possono realizzarsi se lavori duro, e è bellissimo da un lato. Dall'altro, dopo 8 anni negli Stati Uniti, mi ha leggermente cambiato il modo di essere, quindi diventi questa persona un po' più robotica, un po' meno umana, un po' più lavoro, 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 e vai a perdere un po' tutti gli altri valori che invece qui sto ritrovando, perché mi sono appena ritrasferita in Italia a febbraio, e di qua è tutto il lato più umano, diciamo. Di là, soprattutto a New York, perché ho fatto 3 anni a New York, è bellissima per quanto riguarda il lavoro, le possibilità, stupendo, cioè è davvero un posto dove c'è tutto, se hai stimoli che arrivano da tutte le parti, c'è un'energia diversa, però allo stesso tempo ti disumanizza.
Ti fa goccita, è una città che riesce a...
È una città brutale che per come è impostata o ti fai un culo quadro e muori lavorando, se no non riesci a stare a galla, esatto, quindi devi sempre lavorare, 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 ma facendo così ti dimentichi che c'è una vita da vivere, non c'è bello il lavoro, però anche i legami umani sono importanti. A New York, non mi dimenticherò mai la sera di Natale, ci sono tutti nei coffee shop a scannarsi di lavoro.
Ah sì?
Sì. Non lo so, di qui invece magari siamo un po' meno nazi per quanto riguarda il lavoro, però abbiamo dei valori un po' più umani, cioè anche le amicizie sono diverse, io ho un sacco di amici americani, però c'è un muro di mezzo tra
cioè
loro.
Vivono, io ho notato questa cosa anch'io degli amici americani, e noto che è difficile vivere un'amicizia perché hanno sì. un modo diverso di relazionarsi. Molto. E non so, io sono una di quelle che fa le battute di qualsiasi genere, anche quelle più spinte, più stupide, così ogni tanto li vedo che si irrigidiscono,
sì,
no?
Sì, sì,
infatti
sì.
dico, no, aspetta, c'è qualcosa che ho detto qualcosa che non ha
sì, va. Se ci fosse una sottile linea di formalità che non può essere
sorpassata.
Sì.
Ok. Esatto. Allora l'avevo capita bene.
Scusa, ogni tanto mi vengono le parole, ma penso in inglese.
Pensi in inglese?
Sì.
Ma dai, vabbè, giustamente avendo vissuto.
Dopo.
Invece Las Vegas, non l'ho mai vissuta in chissà quale modo, ci vado spesso, e la prima cosa che mi hanno detto è, c'è gente che vive a Las Vegas. Come vivono a Las Vegas? Io pensavo fosse una città, tipo parco giochi, non immaginavo si potesse vivere a Las Vegas. Invece confermi che
che si vive a Las Vegas, ci ho vissuto un anno, non mi è piaciuto per niente. Allora, a Las Vegas c'è la Strip, che è questa stradona lunga con tutti i casinò, e poi ci sono altre diramazioni di sobborghi, alcuni super disadattati, altri super ricchi, e poi c'è il deserto, che è bellissimo, però
è deserto.
Se non sei molto into gioco d'azzardo e disfarsi di droga e puttane
e follie di questo genere, giustamente,
allora non è proprio il posto più, cioè non c'è niente, non
come
c'è cultura. Il mio ex aveva trovato lavoro lì, io ero in questa crisi mistica e dipendenza dalla Xanax, quindi ho detto ma sì, Las Vegas, perché no. Dopo 4 mesi che ero lì, mi è successa la cosa della macchina fotografica, mi sono un attimo rimessa in asse, ho capito che adesso, da adesso in poi, lavori per andartene da qui, perché ti sei messa in un buco che non è proprio...
Ho apprezzato molto questa cosa che tu hai detto, avevo una dipendenza da Xanax in maniera molto naturale, perché molte persone cercano di nascondere le cose che non vanno, invece tu l'hai trasformato in un qualcosa che ti ha spinto per dire, oh, io da qui sto andando giù, posso solo risalire, devo trovare un modo per farlo.
Esatto. Io penso che le nostre debolezze, soprattutto di questo tipo, c'è un peccato nasconderle, perché sono quelle che ci rendono tutti umani, e soprattutto oggi, nel mondo di oggi, secondo me c'è un bisogno di vulnerabilità, di far vedere che raga, siamo tutti nella stessa merda, siamo tutti nella stessa merda, non possiamo far finta di sapere quello che stiamo facendo, ma ce li abbiamo tutti quei momenti dove dici, oddio, non so che cazzo fare. Non
confermo.
So
confermo.
È più sano, secondo me, far emergere queste paure, questi nostri lati oscuri, piuttosto che far finta che siamo tutti splendenti e bravissimi e sappiamo esattamente dove...
Perché soprattutto quando realizzi che hai c'è qualcosa che non sta andando, allora è lì che sì. Ti può nascere la scintilla, come è successo
esatto.
A te. Hai avviato questo progetto in giro per il mondo, quindi siamo rimasti a New York, dove era tutto splendente, moda, scatti, tutta una roba tipo alla Miranda Priestly, mi viene in mente questa roba qui. Cosa succede poi?
Allora, ero nel pieno della mia carriera da fotografa di moda, stavo andando bene, stavo guadagnando tantissimo, perché comunque la day rate per un fotografo di moda, parliamo di numeri, io non ho problemi a parlare di numeri, ma New York stai sui 2005 day rate, quindi al giorno.
Al giorno?
Poi hai tutta la post-produzione da fare, certo. Visto non deleghi, vabbè. Comunque,
cioè tu vai, fai un servizio di un giorno, ti porti a casa...
Sì.
Dai 2000 ai 2500 dollari.
Sì, poi non hai 10 clienti al mese, magari ne avevo due, magari in mesi buoni ne avevo tre, anche perché comunque ci vuole un tot di tempo per poi fare la posta, eccetera. Quindi stavo guadagnando benissimo, avevo questo appartamento in condivisione con 7 coinquilini, stavolta non
27.
Sì, perché a New York funziona anche lì che da solo
certo.
Sei proprio messo bene,
top.
Sicuro, se no i coinquilini li avrai a vita. E però appartamento strafigo nell'East Village, una penthouse su due piani, avevamo il terrazzo gigante dove
coltivavamo
tutto.
Andavate d'accordo?
Sì, no, andavamo abbastanza okay. D'accordo, festoni a sera, i nostri vicini che avevano il terrazzo mezzo in comune erano DJ, quindi proprio super party all'americana, cose così.
Perché non ci siamo conosciuti prima?
E tutto bene finché un giorno ero sul set, mi sembra che stavo scattando un editoriale, c'era sta ragazza russa, aveva 14 anni, e era lì che posava.
Una figa pazzesca.
Bellissima, okay. Bellissima. E inizia a farmi tutte queste pose super provocanti, a 14 anni, cioè... Non te l'ho neanche chiesto, io non ripeto, il mio stile è sempre stato molto soft, romantico, quindi non ho mai giocato.
Cercatela su Instagram, Sara Melotti _, vedrete un pochino il suo stile, perché rispecchia il suo profilo Instagram, che non è Instagram, ha un suo codice, sì. Un suo linguaggio, però insomma rispecchia, immagino, molto il tuo stile di fare.
Che tra l'altro secondo me la danza ha influenzato un po'
sì,
tutto lo stile.
Può essere, sì, concordo.
E
ti stava facendo la posa quella con la boccuccia?
Sì. Cioè, troppo per una 14enne, e lì non so, mi si è rotto qualcosa dentro quel giorno. Ho proprio sentito un crack. Mi posso proprio ricollegare la mia crisi a quel momento. Ho avuto una mega crisi di coscienza. Ho detto, ma che cazzo sto facendo? Cioè, che cazzo sto facendo con la mia vita? Cioè, sto sprecando la mia vita a fotografare delle ragazzine che poi vendiamo come se avessero 30 anni e le vendiamo alle donne, facendo credere alle donne che loro devono assomigliare a queste ragazzine. Però queste ragazzine, cioè, arrivano sul set una mattina, spersano 2 ore in hair and makeup, poi le mettiamo sul set, c'è una squadra di 5-10 professionisti che cura ogni dettaglio, ogni capello, ogni piega del vestito. Io la poso in un modo che sembri ancora più bella, e poi c'è tutta la parte di post-produzione. Alla fine della giornata la ragazza nella foto non assomiglia nemmeno più alla ragazza nella foto, però noi guardiamo la ragazza nella foto e diciamo, ah, perché non le assomiglio, non vado bene,
e ci deprimiamo di brutto,
esatto. E fa dei danni enormi, cioè molto del senso di inadeguatezza. Soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico che le donne hanno, è perché siamo bombardati da queste immagini di donne perfette che però non esistono.
E tu ti sentivi che stavi contribuendo a fomentare,
esatto,
questa cosa.
Perché le modelle che hanno quei tratti fisici specifici è meno dell'1% della popolazione che ha quei geni, quei tratti fisici, quindi perché è quello il modello, cioè il modello non dovrebbe modellare un po' la media di tutto. E quindi niente, crisi mistica, da lì ho iniziato a rivalutare tutto il mio belief system, come si dice?
Le tue credenze, esatto. Il tuo essere, il tuo pensare.
E ho capito che se volevo andare a dormire la notte tranquilla non potevo più fare moda, quindi ho mollato la moda. Allo stesso tempo avevo iniziato a guardare lo show di Anthony Bourdain.
Si chiamava No Reservations,
quello era
no.
Prima, adesso era su CNN con Parts Unknown,
okay.
Lo show di viaggio migliore mai fatto nella storia.
Ripetilo, così magari qualcuno, se vuole, poi andare a vederselo.
Anthony Bourdain, Parts Unknown e No Reservation. Se vi piace viaggiare, è un obbligo guardare i suoi show, perché era uno show che non è che ti faceva lo show di viaggio, basta, ti faceva vedere i paesi tramite la gente del posto in maniera umana.
Me lo ricordo, No Reservation mi aveva lasciato su alcune cose. era andato una volta tipo in Africa e questa famiglia gli aveva cucinato un maialino, ma tipo che l'avevano cucinato con l'interiora dentro, e loro erano contentissimi di offrirglielo, e lui continuava a dire: non lo posso mangiare perché io vomito tra poco, ma non posso offenderli, cioè nel senso aveva questa sensibilità, per cui insomma
io ho adottato la sua tecnica. Adesso mi trovo spesso in situazioni del genere, tipo Tanzania, tribù Masai che mi sgozza la capra davanti e mi dà il sangue da bere, l'ho bevuto perché non puoi offenderli.
No, esatto, esattamente. Aiuto, poi mi racconti anche questo. Quindi crisi mistica, hai visto Anthony Bourdain e poi cosa è successo?
E poi vedendo Anthony Bourdain mi è venuta questa voglia di viaggiare, perché comunque non avevo mai viaggiato in paesi, ero stata in Malesia da piccola, in Tunisia, e però sempre con
da
mamma,
turista, cioè da
esatto. Invece ho detto ok, invece di buttare via tutto quello che ho fatto fino adesso, cerchiamo di reintegrarlo nella nuova me, e la nuova me vuole viaggiare, la nuova me vuole conoscere il mondo e vuole andare a chiedere alle donne nel mondo cos'è per loro la bellezza. Quindi ho iniziato questo progetto che ho chiamato Quest for Beauty, e il goal era 20 paesi, non l'ho ancora finito, ancora un work in progress, ne ho fatti 13 per ora.
A buon punto,
e ho iniziato a viaggiare, fermare donne a caso per strada, non sempre riesci a parlarci perché non ho il budget da avere l'interprete, però con chi posso parlare gli faccio le stesse 5 domande: cos'è la bellezza per te, cosa rende una donna bella, cosa rende una donna non bella, qual è la cosa più bella del mondo per te e ti senti bella. E è bellissimo vedere nei vari paesi come le risposte però non sono poi così diverse, non hanno mai niente a che fare con l'aspetto fisico.
Raccontami alcune di queste risposte in alcuni dei paesi. Tra l'altro ti fermo subito, io ho visto le foto, andatele a vedere, sono molto belle, cioè sono donne struccate, con i loro abiti tradizionali nel loro contesto tradizionale, si vede che sono fermate per strada. E sembrano dei ritratti fatti in studio, cioè nel senso sono, ti lasciano davvero a bocca aperta e ti fanno pensare davvero tanto. Però immagino che tu, dopo che hai parlato con queste, la foto la scatti dopo che ti hanno risposto? Prima
cerco di farci due parole, perché non arrivo mai con la macchina sparata in faccia, uh-huh, perché intimidisce, poi anche il risultato è diverso. Cerco sempre prima di fermarle a fare due chiacchiere generali, poi gli spiego: sto facendo questo progetto, ti piacerebbe farne parte? Poi faccio la foto e poi do le domande. Quelle che parlano inglese bene e hanno l'email, gli dico: se vuoi pensarci, puoi mandarmele dopo per email, ti mando la foto. E se non hanno l'email, perché in tanti paesi magari
sono in mezzo al nulla, immagino,
però riesco a farci due parole, magari un amico che parla la lingua del posto con me, allora cerco di prendere tutte le risposte subito e poi imbastire le mancanze grammaticali il più possibile, ma lasciando la loro voce intatta.
E le risposte che ti hanno più colpita, cioè nel senso, quando ogni tanto arrivano delle cose che tu dici: oddio, non ci avevo mai pensato questa
ma
cosa.
Ma quando chiedo cos'è la bellezza, spesso nei paesi, soprattutto quelli meno sviluppati, mi rispondono Dio, la natura, la risata di un bambino, cioè cose molto astratte ma grosse. E invece quando chiedo cosa rende una donna bella, ho visto che in quasi tutti i paesi le risposte sono sempre le stesse: confidenza in se stesse, empatia, gentilezza. Fa pensare.
Quindi nessuno racconta della parte estetica, cioè nel senso nessuno ti dice, che ne so, una parte del corpo nello specifico, dei begli occhi o un sorriso?
Forse un 2%, e sono sempre ragazzine sui 17 e 20 anni.
Sì. Perché poi il resto invece sono tutte molto... Caspita, è una... Scusami, sono un attimo persa perché sto pensando a questa cosa molto, molto bella. E tra le donne più belle che hai visto, per esempio, in quali parti? Cioè più belle nel senso che ti hanno colpite, ti hanno colpita...
Mi piacciono tanto le vecchiette.
Sono carinissime, concordo con te.
Non lo so, quelle che mi colpiscono di più sono quelle che hanno quest'aura di pace intorno a loro. C'era una signora a Parigi, ex attrice, mi ha raccontato tutta la storia della sua vita, e una frase che mi ha colpito tantissimo è stata: erano 3 giorni che non parlavo con nessuno. Mi ha dato una badilata in faccia, proprio. Era bellissima, ce la guardavo e avevo questa è una donna, non so.
E come l'avevi incontrata questa signora?
Dove... Era seduta in un parco a guardare i piccioni e ero con una mia amica che viveva a Parigi, l'abbiamo fermata, gli facevo, possiamo fare due parole, poi le ho spiegato il progetto e l'ho fotografata. Ellen si chiamava.
Scusate, sono un attimo, sono rimasta flashata da questa cosa, è un progetto davvero bellissimo. Che cosa ti ha insegnato? Cosa ti sta insegnando?
Che
puoi insegnare a chi ci sta ascoltando, perché io ho il cervello in pappa in questo momento da quelle cose che mi stai dicendo.
Che l'aspetto fisico dovrebbe essere l'ultimo dei nostri problemi, o comunque cioè dobbiamo piacere a noi stesse, non dovremmo mai leggere le riviste di moda o di bellezza,
mai bruciate.
Poi subentra tutto un altro discorso, che secondo me sono molto mirate a farci rimanere più giù degli uomini, diciamo. Poi,
possiamo dirlo senza problemi,
esatto.
Non...
cioè il modo in cui approcciano certi temi, tipo ah no, perché se ti metti questo prodotto, se fai questo, così piacerai di più all'uomo. Ma perché devo piacere di più a lui e non lo devo fare, cioè,
per me stessa?
Quel concetto che non mi piace, mi sembra, cioè, perché se dobbiamo sempre fare le cose per far piacere a un uomo, secondo me contribuisce molto nella disuguaglianza di genere.
È anche il cielo con un bel fulmine ha appena detto che era d'accordo con te.
Esatto.
Come hai iniziato a promuovere il tuo lavoro? Immagino i social siano stati un punto,
esatto,
abbastanza...
Nell'iniziare a viaggiare, all'inizio viaggiavo solo per il mio progetto, cioè l'unico scopo in un viaggio era quello di andare a fotografare donne e concentrarmi sul mio progetto. Poi ovviamente il budget diminuiva, che era quello che avevo messo da parte con la
moda. I
soldi
con le fasi della moda stavano finendo.
Esatto, esatto. E quindi ho dovuto inventarmi nuovi modi per stare a galla. Ho iniziato a collaborare con agenzie di viaggio e ho iniziato a usare Instagram perché avevo incontrato un paio di influencer, i primi, proprio pionieri grossi nel travel, e mi avevano spiegato: guarda, se fai le foto seguendo questi concetti
spacchi su Instagram.
E quindi ho iniziato a usarlo un po' più strategicamente, in effetti funzionava, e ho tirato su, diciamo, un po' di following. Ma mi sono dimenticata qual era la domanda.
No, ti ho chiesto come hai usato i social, o perlomeno qual è la tecnica che hai usato per promuovere poi il tuo lavoro.
C'era un punto. E niente, quindi sì, facendo un certo tipo di foto, quindi più pulite, più devi farle verticali,
simmetriche,
colori che abbiano un senso, eccetera eccetera. Ho visto che comunque funzionava. Poi collaborazioni varie tra c'erano ancora i profili, no, ci sono ancora anche adesso profili collettivi dove ti ripostavano la foto, e se loro avevano tanti followers allora te ne arrivavano di nuovi, eccetera eccetera. Questa era la prima ondata di
era gli inizi di Instagram, sì.
E poi da questa prima ondata sono venuta a scoprire i trucchetti più sporchi, eccetera, di come funzionavano i numeri davvero, se volevi fare i numeri cosa dovevi fare, cioè, ho iniziato a capire cos'erano i bot, eccetera. E da lì
un'altra crisi mistica.
Esatto, la mia vita è fatta di crisi mistiche, sono in crisi mistica al momento, tra l'altro, ma forse ci arriviamo dopo. Ho fatto tipo 5 mesi a usare i bot, era proprio l'inizio, no? Anche le foto che facevo, quindi andavamo nei posti super instagrammabili, che è una parola che odio adesso, facevamo la foto con il posto figo dietro in un certo modo e prendeva un sacco di like perché quella funzionava, e usando i bot. Io non ho mai fatto
spieghiamo che cosa sono i bot. Io lo so, ma spiegalo
pure.
Allora,
i bot sono sistemi automatizzati dei siti dove tu dai le tue la tua password, il tuo account,
dai l'accesso direttamente
tramite il tuo profilo vanno a mettere dei mi piace, dei commenti, seguono e disseguono altre persone a tuo discapito. Io non ho mai fatto il follow on follow perché mi è sempre sembrata troppo
roba brutta,
rosca,
sì.
Però usavo i bot per mettere i like ai profili delle altre persone, eccetera. E E quello faceva arrivare più gente a vedere il tuo profilo. Poi questo era il periodo dove era cambiato l'algoritmo, abbiamo iniziato a usare queste strategie quando hanno cambiato l'algoritmo, perché non era più in ordine cronologico, ma adesso...
Ma solo in base a quante interazioni aveva, perché Instagram sostanzialmente vi fa vedere delle foto in base ai vostri interessi, quindi se la tua foto ha tante interazioni subito è più facile che la mostri poi anche ad altri, perché prima era diciamo così, il social più, passatemi il termine, popolare, perché faceva vedere tutto in ordine cronologico.
C'era meritocrazia, diciamo.
Poi è sparita.
Poi è sparita con questo algoritmo e quindi tutti i pseudo-influencer si sono trovati nella merda, perché oddio, non vedono più le nostre foto, i nostri numeri sono calati, che cazzo facciamo? Allora abbiamo iniziato a usare sti bot, funzionava, però io dopo 5 mesi ci ho visto un po' più lungo, ho visto oddio. Adesso ho gente che mi approach,
che mi
contatta,
sì, esatto.
E mi offre dei lavori, se non dei soldi per fare cose, però aspetta un attimo, perché se, ok che questa gente che mi segue davvero, però se continuiamo a fare follow on follow eccetera eccetera, non è una tua community che ti segue perché è interessato a te, è più ok, mi segue lui, lo seguo anch'io,
foto okay, carina, via,
per non parlare di tutta la gente che si compra ordate di followers eccetera, io non ho mai comprato,
ti ho detto, io non voglio ingannare le persone,
esatto, quindi ho guardato un attimo il quadro generale, ho detto, che cazzo sto facendo di nuovo. E purtroppo io sono una persona che quando ha queste crisi mistiche capisce che qualcosa è sbagliato. Non è che sono una moralista, perché cioè io capisco che ci sono certe dinamiche che ok, va bene, non è così grave, non muore nessuno, però se la guardi come insieme, cioè c'è un'economia che si sta costruendo su questa cosa, se tu non hai una community, un following vero, lì iniziamo a parlare di truffa, se
certo,
ci guadagni.
Certo.
Quindi mi sono
non è che iniziamo a parlare, è una truffa sostanzialmente.
Quindi mi sono sentita di far notare questa cosa, ho scritto un articolo che si chiama Instagram ha creato un mostro e...
Io ho letto titoli di giornali che dicevano la Instagrammer, la mafia che ha smascherato.
Il principale era influencer pentita denuncia la mafia. Dappertutto in Italia, cioè che mamma mia, la sera mangiamo sulle parole.
È giusto, perché così si ottiene il click con più enfasi. E quindi tu hai iniziato a raccontare cosa c'era dietro a queste foto. E
pensando che l'avrebbero letto 200 persone.
Invece si è...
Ha avuto tipo 100.000 condivisioni, avevo il New York Times che mi chiamava, il Daily Mail che mi chiamava, ero inseguita da giornalisti per tipo 3 mesi. È andato viralissimo, ha creato un po' di casino all'inizio, ma poi è morta lì.
È così, queste cose si sgonfiano, si molto in fretta. E mi ricordo che tu avevi iniziato a raccontare dietro a ogni singola foto come veniva costruita, sì. Cioè nel senso tu vedi queste foto, che ne so, piantagioni fighissime in Vietnam, in Laos, dov'è? Vedi l'influencer di turno con la tazza di tè, di caffè, quello che è, dietro ci sono i contadini che raccolgono il riso e i contadini sono pagati?
Sì, spesso attori, cioè ci sono proprio, e sto scrivendo un articolo adesso che sputtana tutte le finte foto culturali, che non so, c'è i pescatori cinesi col cormorano, classica foto da Nat Geo, non ci sono più davvero i pescatori così, sono vestiti apposta per farsi fare le foto eccetera eccetera, stessa cosa in Birmania,
che schifo,
sì, no, schifo proprio, e a me queste cose fanno star male, cioè fanno star male, sì, poi io lo so che mi prendo troppo sul serio, dovrei prendere le cose con più leggerezza, però non lo so, a me interessa tanto la verità, io non ho mai un po' di indole giornalista, non lo so,
assolutamente sì, questo te lo riconosco,
però penso che la verità sia importante, quindi quando capisci che ci sono delle realtà contraffatte, cioè, che è lo stesso discorso per la moda, che per Instagram, che per adesso il viaggio, cosa sta facendo, cioè è tutto finto e fa vedere agli altri una realtà che non esiste, cioè che esiste solo nella foto, che è costruita, e innesca la stessa dinamica che va a innescare nella donna che guarda la foto della modella perfetta e dice oh, non sono abbastanza, adesso sui social se postiamo tutte queste foto di viaggio perfette che però poi alla fine non ci sono nemmeno e le spacciamo come vita vera, va a finire che guardiamo la foto e diciamo cazzo la mia vita va
schifo, è una vita di merda la mia,
E non va bene neanche quello. Cioè, basterebbe essere onesti e dire, oh, è una costruzione, voglio fare, cioè, lo fa figo, però è inutile che fai finta che sei in accappatoio bianco a mangiarti colazioni che poi butti via, perché poi le buttano via
certo.
I giorni. Cioè, dillo, è un lavoro, una collaborazione. Cioè, è che poi anche la persona normale che non fa l'influencer, l'instagrammer, chiamalo quello che vuoi, per lavoro, si sente in obbligo di arrivare a quello standard lì, e quindi deve fare la vacanza più figa, deve fare le cose nell'hotel di lusso, magari va a sputtanarsi tutti i soldi che ha per una notte in un hotel di lusso, quando si poteva fare un viaggio della Madonna,
zaino in spalla, esatto, per un mese.
Esatto, quindi non lo so, secondo me è importante dire cosa c'è dietro una foto, non far passare, ah, sono il figo di turno, la mia vita è stupenda, anche perché, tornando al discorso delle debolezze e vulnerabilità, stiamo tutti di merda prima o poi, chi più chi meno, chi per periodi più lunghi e chi è meno, abbiamo tutti, per quanto figa può essere la nostra vita, siamo tutti male, siamo tutti nella stessa merda.
Non concordo, perché comunque alla fine ognuno di noi ha quei momenti in cui dice, no, va tutto una merda. Esatto. Se te lo dici molto spesso capita, poi il giorno dopo ti accorgi che non è vero.
Esatto.
Però in realtà concordo con te, ti ringrazio per questa cosa che hai fatto, perché molto spesso molti non prendono posizioni perché hanno paura di dire, però poi mi attaccano, mi cosano, mi rompono le palle. Tu mi sembri una, sì, molto, che non gliene frega
per
più tanto.
Ormai sono abituata anche alle minacce di morte, quindi.
Addirittura, sì, minacce di morte per questa cosa qua?
Quello, dopo il primo articolo me ne erano arrivato un paio. Assurdo, cioè dimmi te,
la gente sta male.
Sì,
esatto,
sta molto male.
Senti, concludiamo, raccontami il tuo prossimo viaggio, la tua prossima avventura.
Allora, devo ancora stabilire, sto per andare in Puglia per un...
Riposa anche Sara ogni tanto. Esatto. Quando non salva l'umanità con le sue crisi mistiche.
No, Puglia lavoro.
A lavoro.
Tra settembre e ottobre vorrei farmi una vacanza, la prima in tipo anni, perché sembra che sono sempre in vacanza, ma in realtà sto sempre lavorando, quindi mi piacerebbe fare una vacanza
molto
dove
intenso.
Non devo produrre niente, posso solo vivermi il viaggio, parlare con la gente, cioè, poi non ce la faccio, perché anche quando sono in vacanza mi sento di voler raccontare qualche storia,
perché trovi qualche storia.
Esatto.
Sempre
però
così.
Devo decidere dove, penso Lao, non lo so, Uzbekistan, non so, devo ancora
bello
decidere. E poi a novembre dovrei andare in Palestina per un lavoro con una ONG, perché poi dopo tutta la questione Instagram ho deciso di iniziare a lavorare con le ONG, perché mi è capitato e ho visto che quel tipo di progetto è quello che, wow, questo è raccontare una storia diversa, questa è vita vera, questa è verità, e c'è tanto che si può fare anche per aiutare chi ha più bisogno che la sua storia sia raccontata. Scusate l'italiano, grammaticalmente scemo, la sto pensando in inglese. Quindi vorrei comunque intraprendere quella strada, perché quella è proprio verità che non si può proprio distorgere molto facilmente. E questo progetto in Palestina, penso, se va in porto, perché stiamo ancora definendo i dettagli, sarà forse una delle cose più grosse che abbia mai fatto e che ho più voglia di fare.
Grazie mille Sara per essere stata con noi, la tua storia mi ha veramente, a tratti mi ha lasciato senza parole, perché tu parlavi e io ripensavo ad alcune cose, mi ha un attimo così, la famosa badilata in faccia di cui parlavi prima l'ho ricevuta io mentre stavamo parlando insieme. Mi raccomando, seguite Sara perché fa delle foto davvero molto belle, e non solo quelle su Instagram, anzi anche quelle che pubblica da altre parti, che sono molto diverse da... racconta veramente delle storie. Noi invece ci vediamo, cioè no, basta, perché ogni volta sbaglio, noi ci sentiamo in una prossima puntata, e grazie mille Sara per essere stata con me.
Grazie a te, davvero.
Ciao.